Buonasera a tutti voi, ben ritrovati a Jukebox 900 e ben ritrovato al nostro ospite Mattia Zappa. Buonasera Mattia.
Buonasera a tutti.
È un piacere ritrovarti qui. Noi abbiamo fatto insieme altre due puntate, ne faremo un'altra conclusiva la settimana prossima e voglio ricordare brevemente ai nostri ascoltatori gli argomenti che abbiamo trattato. Innanzitutto il rapporto tra l'esperienza accademica e il jazz attraverso un tuo bel lavoro dedicato soprattutto ma non solo alla musica di Pat Metheny con Ivo Cova al pianoforte, e nella seconda puntata invece abbiamo parlato di Olivier Messiaen, quindi una puntata interamente dedicata a un importantissimo compositore del XX secolo, soprattutto attraverso il quartetto della fine del tempo, ma non solamente. Quindi rimandiamo ai nostri ascoltatori la possibilità di riascoltare queste puntate sul nostro sito internet, chiaramente nella pagina di Jukebox 900. Anche oggi abbiamo una puntata monografica. Quale autore hai scelto, Mattia, e perché?
Ma io avrei scelto per oggi Zoltán Kodály, questo compositore ungherese d'inizio Novecento, che per noi violoncellisti rappresenta un punto molto importante del nostro repertorio, soprattutto la sua sonata opera 8 per violoncello solo, è forse l'apice del repertorio per violoncello solo dopo le suite di Bach. È un autore a cui io mi sono avvicinato soprattutto quest'ultimo anno, in cui ho imparato finalmente questa grande sonata per violoncello solo. Era un pezzo che volevo studiare e imparare da tanti anni, ma avevo sempre un po' posticipato il momento, perché effettivamente mi sono accorto anche mentre lavoravo a questo pezzo che racchiude in sé delle tecniche incredibili, strumentali, che proprio si trovano solo in questa composizione. Si è inventato Zoltán Kodály dei modi di suonare il violoncello che sono veramente fantastici. Riesce a estrapolare dallo strumento, da queste quattro corde che vibrano, delle sonorità di una pienezza veramente speciali.
Più in generale ricordiamo che Zoltán Kodály è nato nel 1882 e morto nel 1967. Non è stato solo un compositore, ma ha rappresentato un passo importante per quanto riguarda lo studio di tipo etnomusicologico e anche come linguista, filosofo, quindi un personaggio dalla cultura estremamente profonda. Insieme a Bartók ha fatto un'indagine approfondita sulla musica della sua terra, no? Quindi appunto una ricerca etnomusicologica molto interessante e profonda. Io direi, se sei d'accordo, Mattia, di avvicinarci alla musica, e quindi ti chiedo che cosa hai scelto, appunto, anche se ce l'hai già accennato, di farci ascoltare oggi.
Sì, io direi appunto di concentrarci per iniziare sull'opera 8, questa sonata per violoncello solo, e la presenterei nella grandissima interpretazione di Janusz Starker, che è forse quella che è stata più emblematica, è stata irraggiungibile, proprio perché lui aveva un modo di suonare molto sobrio, ma molto effettivo, cioè riusciva a tirare fuori il massimo dallo strumento con il minimo di movimento, di perdita di energia. Quindi ho un'enorme ammirazione per questo modo di suonare, ed è stato un modello per me anche adesso lavorando a questa grande composizione.
Quali sono le caratteristiche principali della composizione stessa? Quali le difficoltà, le insidie maggiori?
Ma premetto che ci ho messo più di un anno a raggiungere con questo pezzo un livello da concerto. Prima di potermi esibire con questa sonata ci ho lavorato tanti mesi.
Però,
prima di tutto direi la particolarità di questa composizione è il fatto di avere una scordatura scritta sulla partitura, cioè le due corde basse dello strumento, del violoncello, in questo caso vengono abbassate di mezzo tono all'inizio, prima di suonare. Quindi con questa nuova situazione di accordatura, il violoncellista prima di tutto deve rimparare a suonare il violoncello, perché
certo,
tutti i parametri in testa tra dei rapporti tra le corde sono nuovi.
Certo.
E con questo artificio compositivo, che già altri compositori avevano usato, nel mondo della chitarra è una cosa
certo,
molto usata, no?
Assolutamente.
Invece per il violoncello non era così usuale. Però il risultato è appunto quello di ampliare lo spettro delle corde vuote, quindi di raggiungere nuove combinazioni di accordi che altrimenti non sono possibili.
Certamente.
Sullo strumento. Quindi invece di avere un do basso come nota più grave dello strumento, abbiamo un si. Quindi tutta questa sonata ruota attorno alla tonalità di si maggiore, si minore, si maggiore, e quindi c'è la possibilità di avere delle corde vuote che suonano un si grave, ed è una sensazione molto molto particolare, molto gratificante anche dal punto di vista fisico, perché lo strumento vibra con delle vibrazioni inedite. Devo dire che almeno il mio strumento è molto felice di essere scordato al si, perché riceve una pienezza di suono diversa dal solito.
Immagino che voi siate particolarmente sensibili all'aspetto della vibrazione per un fatto fisico. Voi appoggiate lo strumento addosso, no? Quindi sentite le vibrazioni attraverso le ossa.
Sì, in realtà è un processo molto fisico quello del suonare, certo, il violoncello, sia per il fatto dell'arcata, che è molto fisica, l'arco deve viaggiare sulle corde, ma anche il fatto che questa vibrazione ha un contatto fisico sul nostro petto, quindi in qualche modo viene anche aumentata la cassa di risonanza dello strumento in legno col nostro corpo.
Cominciamo allora ad ascoltare. Dici due cose e poi ci caliamo in questa dimensione e nella musica di Zoltan Kodály.
Sì, direi, cominciamo dal primo movimento, che è un ingresso molto pomposo, è molto sonoro e si sentiranno diversi accordi appunto resi possibili da questa scordatura. È una musica in cui si sentono diversi indizi etnici dell'area ungherese in cui si muoveva il compositore. Ci sono diversi spunti anche ritmici tipici di questa zona, ci ricorda alcune volte anche la lingua usata da Béla Bartók, che era suo, appunto, suo amico e collega di studi. E quindi godiamoci questo primo movimento, che è uno strumento solo che però risuona quasi come un intero quartetto d'archi, diciamo. Thank you.
Il primo tempo dalla sonata per violoncello solo opera 8 di Zoltán Kodály, un suono veramente splendido, un timbro magnifico, un'intonazione direi assolutamente perfetta, quella di János Starker, che abbiamo sentito appunto in una registrazione del 1987. Un brano che ha da una parte una concezione armonica, quasi politimbrica anche da un certo punto di vista, no? Quindi mi vengono in mente le suite di Bach per certi versi, per la concezione appunto legata all'armonia nascosta, ma chiaramente con delle distanze enormi.
Sì, direi che questa composizione per violoncello solo si inserisce perfettamente nella tradizione iniziata da Johann Sebastian Bach, le sue sei suite di Bach, in cui ha inventato praticamente un linguaggio per uno strumento ad arco solo, in cui c'è la melodia, ma c'è anche tutta la parte armonica, sia a volte accennata, infatti, sia a volte solo immaginata oppure suonata veramente. In questo caso, chiaro, il discorso musicale si amplifica, si ammoderna, si arriva ad un altro concetto armonico, ma il fatto di utilizzare lo strumento violoncello, lo strumento melodico che è il violoncello, in un modo così armonico e così pieno, è veramente ammirevole. Zoltán Kodály usa delle tecniche che sviluppa egli stesso, riesce a trovare dei modi per far suonare il violoncello in modo veramente armonico. È una cosa incredibile dal punto di vista strumentale, secondo me.
E dal punto di vista della qualità invece del suono di Starker, dici qualche cosa?
Me ne sono molto affascinato, ho una grandissima ammirazione per questo grande maestro, che purtroppo è morto pochi anni fa, nel 2013 credo.
Già.
Lui era uno dei grandi maestri della vecchia generazione, insegnava a Bloomington, nella Università dell'Indiana, negli Stati Uniti, ed era un punto di riferimento importantissimo. Direi che assieme anche a Rostropovich, che invece era dall'altra parte, veniva dal blocco sovietico, lui era partito dalla sua Ungheria prima, poi era andato in America e quindi ha fondato proprio la sua scuola violoncellistica ed è molto importante.
Nel 1998 peraltro vinse anche un Grammy Award come migliore registrazione solistica, proprio con un album delle suite
di Bach, quindi anche lì era molto specializzato in repertorio per violoncello solo. Io ho a casa anche dei dischi in cui suona degli studi, gli studi di Piatti, gli studi di Popper, quindi anche proprio come didatta è stato importantissimo. È The Road of Cello Playing, tipico titolo di
faro.
Suo CD, quindi sì.
Certo, un vero e proprio faro per voi violoncellisti. E a che cosa si deve questo timbro particolarmente caldo, vattato, scuro, molto pulito, no? Senza nessun accenno di suono metallico,
sì, io
graffiato.
Ammiro moltissimo la sua sobrietà, il modo di suonare sobrio, lo vediamo soprattutto quando lo guardiamo suonare. Cioè, lo si sente anche nel suo suono, che è molto focalizzata l'energia,
sì.
Ma se lo guardiamo suonare c'è una compostezza fisica veramente invidiabile, riesce a focalizzare la sua energia completamente nel suono, nell'archetto che entra nelle corde e non ha nessuna sbavatura energetica, quindi è veramente ammirevole.
Nella sonata opera 8 ci sono delle tecniche anche particolari e inusuali.
Sì, ascolteremo adesso l'inizio del secondo tempo della sonata opera 8, in cui sentiamo una cosa che mi piace moltissimo, sia da ascoltare ma anche soprattutto da suonare, il fatto di avere una scrittura che vuole una linea melodica suonata con l'archetto e contemporaneamente un accompagnamento pizzicato dalla mano sinistra. Quindi è una tecnica che già Paganini per il violino aveva scritto spesso, anche nei suoi capricci, ma che per il violoncello, diciamo, è un po' inedita. Quindi sentiremo una melodia molto molto tranquilla, molto orizzontale, tenuta dall'archetto sulle corde, mentre sotto ci sono delle armonie abbastanza particolari di questo pizzicato con la mano sinistra.
Quindi ne ascoltiamo un accenno, poi torniamo a commentarla insieme.
Thank you.
questa era l'apertura del secondo movimento della sonata opera 8 di Zoltán Kodály, davvero affascinante, affascinante il suono di questo fantastico violoncellista János Starker e affascinante anche questa composizione. Allora proviamo a spiegare meglio ai nostri ascoltatori come funziona questa tecnica. Sembrava quasi di sentire due strumenti distinti, no? Quindi un pizzicato appunto e il canto di questo legno fantastico del suono del violoncello di Starker.
Sì, è una tecnica particolare che richiede una divisione in testa di chi suona totale, cioè bisogna riuscire a essere indipendenti con l'arco e seguire la melodia orizzontale dell'arco e poi essere però puntuali e ritmici col giusto groove, in questo caso, ne abbiamo già parlato nell'altra trasmissione, con questa pulsazione che continua comunque imperterrita. Quindi è una tecnica, sì, che ti obbliga a scindere in due il tuo modo di pensare. È una tecnica che non si trova in altri momenti, in orchestra, quando si suona in orchestra, oppure nella musica da camera, è rarissimo. Piuttosto una peculiarità del repertorio di violoncello solo.
Certo, Kodály era un violinista.
Io ero convinto che fosse un violoncellista fino a ieri, poi documentandomi dappertutto leggo che è un violinista. Sì, è stato comunque un grande conoscitore degli strumenti ad archi, perché per inventarsi tutte queste tecniche credo dovesse avere un rapporto particolare con questi strumenti. Sentiremo più tardi nel terzo movimento della sonata opera 8 e lì veramente si scatena la sua bravura sia di concepire nuove tecnologie, no, nuove tecniche sullo strumento. Sentiremo dei doppi trilli di doppie corde, cioè una pienezza armonica impressionante. E io mi ricordo, mentre stavo lavorando a questo pezzo per impararlo e portarlo ad un livello da esecuzione in concerto, rimanevo io stesso quasi scioccato di alcune tecniche che dovevo anch'io inventarmi, non andando più a lezione da un maestro, dovevo inventarmele io, dovevo risolvermele da solo. Quindi è stata una grandissima sfida, chiaramente anche delle bellissime registrazioni come quella che stiamo ascoltando di János Starker mi hanno aiutato a andare nella direzione giusta e guadagnare anche un po' di tempo.
Ci sono altre esecuzioni che ti sono particolarmente piaciute di questo brano, per curiosità?
Sì, ce n'è per esempio una che è molto famosa di Yo-Yo Ma, che ho sentito, anche se lì, devo dire, in confronto a quella di János Starker è molto diversa. Ci sono quasi delle inflessioni un po' orientali, asiatiche nel suo modo di suonare. Cioè, ogni tanto il suo vibrato, alcuni glissandi che Yo-Yo Ma inserisce in questa musica, li trovo personalmente un pochino fuori luogo, cioè un po' fuori contesto culturale. Però è impeccabile la sua interpretazione, impressionante come sempre, tutto ciò che suona Yo-Yo Ma mi impressiona, ma dal punto di vista del gusto trovo che Starker ci sia proprio nato dentro in questo modo di suonare, in questo modo di comporre, credo che scaturisca proprio dalla sua cultura.
Bene, allora ascoltiamo questo terzo movimento, ci hai sufficientemente...
Sono fuochi d'artificio che
sentiremo. Incuriositi, certo.
Thank you. Thank you.
Mattia Zappa, capisco come mai tu ci abbia messo un anno per imparare questo capolavoro del violoncello solo. Questo era il terzo e ultimo movimento dall'opera 8 di Zoltán Kodály, con una quantità di riferimenti chiaramente alla musica tradizionale, e questo è evidente, ma nello stesso tempo anche un uso di una tecnica violoncellistica, di una tipologia diversa di tecniche violoncellistiche davvero impressionante. Dici qualche cosa di più a proposito?
Sì, impressionante anche sentire come l'energia viene costruita fino alla fine del movimento. Soprattutto questo terzo movimento della sonata è una serie di fuochi d'artificio impressionanti.
Davvero.
Per me appunto è stato emozionante lavorarci, e soprattutto la prima volta suonarla in concerto, vedere la reazione del pubblico, perché il pubblico assiste a uno spettacolo in questo caso. Il violoncellista suda sette camicie, deve veramente scalmanarsi, ma cercando di veramente focalizzare la propria energia in questi volteggi. Appunto, per la prima volta il violoncello per me risuona in questo modo, con una pienezza armonica impressionante. Sembra più di uno strumento che suona insieme, e se si ha la giusta acustica nella sala giusta. Per esempio, io ho suonato questo pezzo qualche mese fa all'Elisario, nel centro culturale di Minusio. Ecco, lì sotto la cupola di vetro rotonda l'acustica è spettacolare, quindi credo che fosse un luogo perfetto per un'esecuzione di questo pezzo. Infatti il pubblico ha apprezzato veramente tanto, ero molto contento di vedere tante persone così entusiaste dopo l'esecuzione. È come un grande viaggio, cioè si arriva alla fine esausti, ma veramente gratificati dalla
musica. Posso immaginare. E penso anche alla difficoltà dello scordare la corda un semitono sotto, perché si perdono tutti i riferimenti, diciamo, istintivi, no?
Tutti i riferimenti che un violoncellista in 20 anni di studio, da quando era al conservatorio, da ragazzino, fino a quel giorno prima, vengono messi da parte, perché il cervello deve riprogrammarsi. Al posto di una quinta si ha un tritonus nelle dita, e quindi, oppure il fatto di leggere una nota, ma il risultato finale esce un'altra nota, mezzo tono più bassa, è in qualche modo aberrante per qualcuno che lavora molto con l'orecchio assoluto. Però è un lavoro che ti aiuta a progredire, ti porta su un altro piano di presenza.
Posso immaginare. Procediamo per la scaletta dedicata a questo compositore che oggi ci hai proposto, e veniamo anche a una tua personale esperienza, che è quella del duo con il violino. Forse non tutti i nostri ascoltatori sanno che tu hai una sorella, Daria Zappa, violinista, e quindi spessissimo suonate in duo.
Sì, abbiamo suonato veramente tanti anni insieme, da quando eravamo bambini, e ancora oggi quando possiamo suoniamo insieme anche in concerto. E molto recentemente abbiamo registrato qui in radio a Lugano, nell'auditorio, delle trascrizioni che ho scritto io per violino e violoncello di musica di Bach e di Scarlatti. Questo per dire che in tanti anni di lavoro insieme abbiamo visitato più o meno la maggior parte del repertorio scritto per questa formazione violino e violoncello. In questo repertorio svetta sicuramente il duo di Kodály, che insieme al duo alla sonata di Ravel per violino e violoncello è forse il pezzo più importante, quindi l'abbiamo suonato in diverse situazioni. È una musica che ho interiorizzato parecchio, devo dire. Ogni volta che la si vive, la si rivisita, la si ristudia, la si ripensa, e quindi ho un rapporto molto particolare con questa musica, e ci tengo molto a presentarla oggi, perché appunto è una musica molto ricca. Soprattutto in questo caso sono due strumenti che dialogano in un modo incredibile, sentirete.
Quindi ascoltiamone un movimento nella versione di Josef Gingold e dello stesso Janosch Starker che abbiamo ascoltato prima nella sonata opera 8. E questo era il magnifico primo movimento dal duo violino-violoncello opera 7 di Zoltán Kodály, eseguito direi magistralmente da Josef Gingold e da Janos Starker, che abbiamo già sentito nella prima parte di questa puntata di Jukebox 900 nella sonata opera 8. Puntata che sta avviandosi, ahimè, alla conclusione. Ci hai fatto scoprire musica davvero meravigliosa e di altissimo profilo, di altissima qualità. Anche le esecuzioni, devo dire, che hai scelto sono
notevoli. Anche la drammaturgia di questo duo,
certo,
il dialogo tra i due strumenti e soprattutto la storia che raccontano, proprio trovo che sia musica soprattutto da vivere dal vivo in concerto, perché in concerto il pubblico veramente assiste a un racconto molto molto pieno di colpi di scena, di dramma, c'è veramente di tutto in questo racconto, e quindi è un momento molto molto bello da seguire anche proprio con gli occhi.
Mattia, abbiamo ascoltato nella prima parte di questa trasmissione musica in solo, abbiamo ascoltato il duo, concluderemo brevemente con l'orchestra tra pochissimo. Come vivi queste tre diverse esperienze? La musica per solo, la musica da camera e la tua presenza in orchestra, brevemente.
Brevemente sono tre sfaccettature diverse di una carriera musicale che trovo non deve essere mai ripetitiva, non deve essere mai noiosa, quindi più ambienti sonori si frequentano, più cassetti musicali si possano aprire, più la vita diventa colorata e sempre interessante. Quindi io adoro suonare in orchestra, soprattutto il fatto di essere in 100-120 persone che pulsano allo stesso tempo, che hanno la stessa armonia in quel momento, è una sensazione magnifica, quindi non vorrei rinunciare mai a questa parte della mia attività artistica.
Certamente, però il solo è sempre un'esperienza che mette alla prova in modo totalmente sguarnito.
Certo, in un recital solistico sei messo alla berlina, sei da solo, devi riuscire a gestire sia l'energia sia il suono, devi riempire la sala con uno strumento che ha quattro corde e non sei in 100 persone che suonano contemporaneamente. Quindi è un altro modo di approcciarsi, e c'è un altro tipo di responsabilità musicale anche, ma appunto secondo me è un compendio buonissimo che ti arricchisce alla fine come musicista.
Mattia Zappa, per concludere, noi abbiamo trovato un documento del 2005 nel nostro archivio, Settimane Musicali d'Ascona, Orchestra della Svizzera Italiana, Marc-André alla direzione, e mi pare che tra le file dell'Orchestra della Svizzera Italiana ci fossi tu.
Al terzo leggio sedevo anch'io in quel momento come aggiunto. Ho suonato molto spesso negli anni passati nelle file dell'OSI e ho avuto delle esperienze magnifiche musicalmente, sia musicalmente ma anche umanamente. Ho tanti amici che suonano in questa orchestra e poi per me tornare in Ticino è sempre una festa. Quindi ascolterò con piacere questo ricordo. Le Danze di Galanta è una composizione per grande orchestra, molto viva, anche qui piena di spunti etnici, musicali che derivano da questo lavoro di ricerca sul terreno assieme al suo amico Béla Bartók. Ascoltiamo una avvolgente composizione orchestrale.
Ricordo per concludere ai nostri ascoltatori che le puntate di Jukebox 900 sono tutte presenti per essere riascoltate sul nostro sito internet, e chiudiamo quindi con un estratto dalle Danze di Galanta di Zoltán Kodály, e con questo salutiamo Mattia Zappa. Buonasera e a risentirci per la prossima e ultima puntata con te.
Molto volentieri, grazie, saluti a tutti.